discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e disse: «Va, lavati nella vasca di Siloè», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Sono io». Ma essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e disse: va a Silo e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non lo so». Accomodatevi. Sapete, quando ero ragazzino, nella città in cui sono cresciuto, non è che c'erano tante attività da fare il pomeriggio, non è come oggi. Non c'erano computer, la televisione, anche se c'era, non è che si guardava così tanto perché non c'erano programmi tanto interessanti, quindi la maggior parte del tempo il pomeriggio si passava in strada a giocare con gli altri ragazzi del quartiere. E mi ricordo che nel nostro quartiere passava ogni tanto un uomo che era cieco e, come tutti i ciechi, aveva un bastone che usava per vedere e camminava così, battendo questo bastone per segnargli la strada. E noi, io e tutti gli altri ragazzini, quando lo vedevamo passare, un po' volevamo copiarlo. Ci piaceva cercare di capire come fosse il suo mondo. Allora anche noi chiudevamo gli occhi, magari si prendeva una benda, una fascia fatta lì sul momento, ci si metteva questa fascia davanti agli occhi e si provava a camminare. E questo andava avanti per un po', poi magari si andava a casa e magari, io personalmente, non so gli altri, continuavo questo esperimento per cercare di capire il mondo di questa persona. A Trento, addirittura, ci sono state delle iniziative di questo tipo. C'erano, almeno non so se le continuano a fare, ma c'erano le cosiddette cene al buio. Non è che non si sapeva bene come cosa andavi a mangiare, quindi al buio proprio in questo senso, ma cene al buio perché erano proprio in un ambiente buio, in modo da avere una cena così come ce l'ha un cieco, che non vede assolutamente nulla. Il punto è che noi non potremmo mai comprendere effettivamente com'è il mondo di una persona cieca, perché nel momento in cui andiamo a battere contro un ostacolo, oppure contro un mobile, come spesso mi accadeva, anche io cercavo col bastone di individuare la strada, ma battevo sempre contro qualcosa, e allora quando battevi, cos'è che facevi? Toglievi la benda, oppure aprivi gli occhi per vedere com'era andata. Il cieco questa opportunità però non ce l'ha. Il cieco non ha la possibilità di aprire gli occhi per vedere cosa sta succedendo. È un'esperienza che non si può neanche immaginare. E provate a immaginare quante cose sarebbero diverse se non accompagnate dalla vista, se non accompagnate dalla percezione della vista. Pensate a cosa potrebbe essere l'ascesa in una montagna se poi la fatica che hai fatto per raggiungere la vetta non viene ricompensata dal paesaggio che puoi guardare da là sopra. Pensate a cosa sarebbe l'arcobaleno, a immaginare l'arcobaleno per una persona cieca. Pensate cosa può significare gioire per un cieco del sorriso di un bambino mentre non può vederne l'espressione del volto. Ci sono tantissime esperienze che vengono condizionate dalla nostra percezione visiva. Pensate come si potrebbe apprezzare una galleria d'arte. Pensate come si potrebbe apprezzare la barriera corallina, i fuochi d'artificio, un uomo o una donna, rispettivamente per l'uno o per l'altro, le montagne o addirittura il fuoco di un camino. Pensate al fuoco. Ecco, noi diverse esperienze le percepiamo non solo attraverso la vista, ma attraverso anche gli altri sensi. Ma provate a percepire il fuoco attraverso gli altri sensi. Vi bruciate. Non c'è modo per poter percepire il fuoco attraverso gli altri sensi. Occorre la vista. E gli studiosi ci dicono che circa l'85% delle informazioni che noi percepiamo ci passano attraverso l'esperienza visiva. Il 10% avviene attraverso l'ascolto, quindi se noi stiamo qui mezz'ora o un po' di più a parlare, ne tratteniamo circa il 10%, e il 5% invece dalla combinazione di tutti gli altri sensi, cioè il tatto, l'olfatto, il gusto e così via di seguito. Quindi la stragrande maggioranza della nostra conoscenza arriva dalla percezione visiva. Forse la cecità è una delle peggiori menomazioni, come dire, che l'uomo può avere. Certo, ci sono tante persone che hanno delle difficoltà anche diverse, forse ancora maggiore. Ci sono persone non vedenti che sono diventati comunque degli eccelsi, cioè delle eminenze in campo di musica, delle arti, della scienza, della scrittura, mentre molti altri disabili non hanno potuto avere questa opportunità a motivo stesso della loro disabilità, che non gli permette di fare alcune cose. Però da un punto di vista meramente estetico, cioè dall'apprezzamento della bellezza della creazione che Dio ha fatto, la cecità, l'impossibilità di vedere, è una delle disabilità più gravi che l'uomo possa avere. E questo incontro, l'incontro di cui abbiamo letto una parte oggi, ci descrive in modo perfetto, in modo toccante, uno degli incontri di Gesù più umano, se vogliamo, in cui c'è questa disperata condizione dell'uomo, che non è poi alla fine solo la condizione del non poter vedere visivamente, ma si tratta di una cecità ancora peggiore di questa, e poi c'è il fallimento del tradizionalismo religioso del tempo, che non è capace di dare una risposta a questo problema di cecità dell'uomo, e poi la forza della fede che ha questa persona. Sapete, mi dispiace veramente che ieri sono stato colto da febbre e non sono potuto essere qui presente, però il tema della nostra festa era quello del ponte, e ieri, siccome la febbre era talmente alta, mi sono alzato vaneggiando, parlando di ponti che dovevo tagliare per poter dormire, e mia moglie e mia figlia mi guardavano: lo portiamo all'ospedale, cioè, perché sta dando un po' fuori di testa. E in effetti, non so, forse pensavo talmente tanto a questo ponte che alla fine con la febbre mi ha fatto un po' delirare sul ponte. Però quello che volevo dire è che anche il modo di come noi guardiamo le persone può costituire un ponte. Può costituire un ponte per portare guarigione e benedizione nella vita degli altri. Il brano ci dice che passando Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Io non so in che modo Gesù ha guardato questa persona cieca. So però che è stato in modo così strano, così passionale forse, che i discepoli sono stati talmente incuriositi da azzardare delle domande, da chiedere informazioni sulla condizione di quest'uomo. E mi chiedo quanto noi siamo altrettanto reattivi nel cogliere gli sguardi delle persone che incontriamo. Sapete, a me sul lavoro piace gestire le crisi una alla volta, e meglio se le ho pianificate sul calendario, perché non mi piace che si presentano tutte insieme, magari inavvertitamente, e allora ti trovi a dover gestire 2 o 3 problemi in contemporanea. È meglio pianificare. E poi se sto, almeno io parlo per me, se sto andando da una parte, mi piace andare un po' spedito, sguardo concentrato su dove devi andare, senza tante distrazioni a destra o a sinistra, e magari così facendo, magari stai andando ad aiutare una persona, ti corri il rischio di non vedere davanti a te qualcuno che ha ancora più bisogno della persona che stai andando a trovare. Per Gesù invece no. Gesù stava facendo la sua strada e, arrivato a un certo punto, vede quest'uomo che è nato cieco. E questo attirerà, come dicevo, l'attenzione dei discepoli. Discepoli che sono un po' dei lauriandi, potremmo definirlo un po' così. Hanno passato 3 anni al seguito della scuola di Gesù. Sono stati con lui per 3 anni, adesso hanno il loro bagaglio di conoscenze teologiche e allora vogliono metterle a frutto. E subito spingono con una domanda: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Cioè, vedere, era comune ai tempi vedere una qualsiasi disgrazia, che fosse una disgrazia fisica o di altro tipo, come una causa diretta del peccato. E per cui l'idea era che non solo questa persona avesse peccato, ma che poteva aver peccato addirittura sua mamma quando ancora era nel grembo della madre. E allora pongono questa domanda, era un'idea comune, e pongono questa domanda. Ora, l'Apostolo Paolo, in linea di principio, potrebbe essere d'accordo con questa affermazione. Chi ha peccato, lui oppure sua mamma? Perché se voi andate a guardare quello che dice l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 1, capitolo 2 e poi capitolo 3, vediamo che c'è una correlazione fra le condizioni che vive la persona e il peccato di quella persona. Dio, dopo tutto, ci dice che ha abbandonato gli uomini alla loro malvagità, Romani capitolo 1, li ha abbandonati alle loro perversioni. C'è una correlazione. Ma quando si va dalle affermazioni teologiche di carattere generale a delle implicazioni specifiche, allora non c'è né Vecchio né Nuovo Testamento che possa giustificare questa connessione fra il peccato e la condizione di sofferenza che può avere una persona. Certo, è innegabile che certe situazioni portano a delle difficoltà. Pensate a Miriam, capitolo 12 di Numeri. Parla male contro Mosè che aveva preso una moglie cusita, e cosa succede? Che il Signore convoca Aronne, Mosè e Miriam nella tenda di convegno e fa cadere la lebbra addosso a Miriam. Una stretta correlazione fra il suo problema, la lebbra, e le parole che aveva usato contro Mosè. È innegabile che è responsabilità di qualcuno che ti investe perché sta guidando ubriaco, è colpa del suo peccato. È innegabile che se c'è un attentato terroristico la tua morte o la tua ferita è causata da una degenerazione di qualche tipo. C'è questo collegamento. Ma non tutte le situazioni sono sempre così. Pensiamo ad esempio a Giobbe. Lo abbiamo visto, lo abbiamo studiato, Giobbe stava soffrendo una condizione che non era strettamente legata al suo peccato, ma c'era uno scenario ben diverso, un confronto fra Dio e il diavolo riguardo alla vita di Giobbe. Non era affatto così. O pensiamo all'Apostolo Paolo, il quale dice che aveva una malattia e che addirittura Dio gli aveva messo questa come una spina nel fianco affinché non si inorgoglissi. Quindi non c'è sempre una stretta correlazione fra il peccato e la malattia o la sofferenza. Non c'è una connessione particolare. Certo, noi viviamo in un mondo segnato dalla corruzione, la corruzione è stata introdotta dal peccato, questo bisogna dirlo, quindi in linea generale il principio è giusto, ma nel caso specifico non è così. Nel caso specifico non è così. E Gesù dice, no, è così affinché venga manifestata la volontà di Dio. Attenzione, Gesù non sta dicendo che nell'uomo nato cieco e nei suoi genitori non erano peccatori, perché nessuno lo è. Tutti noi siamo nati nel peccato. Non sta dicendo questo Gesù. E non sta dicendo neanche che ci può essere una correlazione fra la sua cecità e il peccato suo o dei suoi genitori. Non chiarisce questo punto. Quello che Gesù dice è che c'è una situazione che adesso diventa un'opportunità per poter vedere la gloria di Dio. Quella situazione poteva manifestare la gloria di Dio. E Dio può usare questa situazione per manifestare la sua gloria. E vedete, sapete, non è che ci possiamo passare così alla leggera davanti a questo punto. Non possiamo esimerci davanti a chi critica quest'uso strumentale che Dio può fare della sofferenza per poter manifestare la gloria. Ma come? Tu, Dio, hai privato della vista per così tanti anni una persona per poter manifestare la tua gloria? È una domanda da cui non possiamo esimerci, però io nel tentare di dare una risposta vorrei farvi riflettere su questo. Cos'è che preferireste voi? Ed è una domanda del tutto personale, a cui ciascuno di noi può dare una risposta personale. Cos'è che preferiresti? Essere una delle milioni di uomini e donne che hanno vissuto con la vista intatta, ma che sono morti senza avere avuto l'occasione di conoscere Cristo, di essere guariti da Lui, di avere l'occasione di manifestare in te la sua gloria, o preferiresti essere come quest'uomo che per alcuni anni è stato privato della sua vista, ma che ha avuto l'occasione di Dio di rivelare la sua opera in Lui, e soprattutto di poter essere ricordato da milioni e milioni di credenti nel corso della storia a motivo della sua testimonianza? Cos'è che preferisci? Morire sano o essere malato guarito da Cristo? Dopotutto ciascuno di noi ha delle disabilità, più o meno gravi. Ciascuno di noi ha dei problemi più o meno gravi, ha delle cose che possono in loro stesse avere il potenziale di distruggerci. E sono cose che possono distruggerci quando noi incominciamo a rivoltarle contro noi stessi, con il rammarico, oppure le incominciamo a rivoltare contro Dio, accusandolo per quello che ci è successo, o contro le persone che reputiamo responsabili dei nostri problemi. Ci sono delle disabilità che tutti noi abbiamo e che possono distruggerci, con il rammarico, accusando Dio o accusando il prossimo, pensando che la colpa sia solamente di queste persone. Le nostre disabilità possono distruggerci la vita, ma possono essere anche un'occasione per manifestare la gloria di Dio. Pensate a gente come Fanny Crosby o Joni Erickson Tata o Ken Medema, o Nick Vucic, scusate se la pronuncia non è esatta, ma se non lo conoscete tanto, provate a cercare su Google senza gambe e senza mani e guardate qualche video di questa persona e vi accorgete come la disabilità, al di là del problema fisico, può essere un'occasione per manifestare Dio. A me piacerebbe che ciascuno di noi possa essere un disabile guarito dal Signore, piuttosto che uno perfettamente abile, ma che va all'inferno. Questo è il punto. Questo è il punto. Fanny Crosby era un bambino che all'età di circa 8 anni perse la vista. E lui in una delle prime rime è conosciuto, non tanto forse in Italia, ma nel mondo americano è conosciuto perché ha scritto tante, tante canzoni, tante rime cristiane. E in una delle sue prime rime, quando ancora aveva l'età di 8 anni, dice: «Oh, che bambino felice io sono, anche se non posso vedere. Sono deciso che in questo mondo contento sarò, quante benedizioni io godo, che gli altri non hanno, piangere e sospirare perché io sono cieco, non posso e non voglio». Fanny Crosby visse 82 anni e non fu guarito dalla sua cecità. Per quest'uomo però c'è un'opportunità, per l'uomo del nostro racconto c'è un'opportunità, quella di essere guarito. E Gesù lo guarisce subito, in modo inaspettato. Non so perché Gesù ha usato questo metodo, non so perché Gesù, un po' strano, cioè dai, prende del sputa sul fango, sulla sabbia, fa un impiastro, lo mette sugli occhi, non so se il cieco se poteva vedere, se si sarebbe fatto mettere questa poltiglia negli occhi, non lo so, forse per rievocare un po' l'atto creativo di Dio che dice che ci ha fatto a noi dalla polvere, non lo so, Calvino diceva che un po' quest'atto è un rafforzativo del miracolo che è compiuto, come Elia sul Monte Carmelo che butta dell'acqua sull'altare prima di far cadere il fuoco, come per incentivare, amplificare, magnificare la potenza dell'intervento del Signore. Quello che è chiaro, quello che è evidente è la risposta di quest'uomo. La risposta di quest'uomo è piuttosto semplice e va in totale direzione opposta alla risposta che aveva avuto un'altra persona che si pensava importante e a cui gli era stato chiesto qualcosa di simile. Nel Vecchio Testamento si racconta della storia di Naaman, un generale, mi sembra, un generale siriano, e il quale era andato a trovare il profeta Eliseo e gli chiede per essere guarito dalla lebbra. E il profeta non lo vuole nemmeno incontrare, però gli dice di andarsi a tuffare per 7 volte nel fiume Giordano, al che questa persona è molto irritata e infastidita e dice: ma mancavano forse delle acque dove abitavo io, che dovevo venire fin qui per buttarmi, per tuffarmi 7 volte nel fiume Giordano? I suoi servi lo fanno ragionare e gli dicono: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta, quanto più ora che egli ti chiede di andarti a lavare e sarai guarito. Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Questa storia del Vecchio Testamento mi sembra che metta bene in luce quello che è il nostro problema. Il nostro problema è che noi siamo con un'aspirazione alle opere, alle Mission Impossible. Cioè, a noi ci piace guadagnarci quello che otteniamo e ci piace allora fare dei sacrifici per poter dire me lo sono conquistato. Non ci piace come Naaman accettare semplicemente l'invito che arriva dal Signore. E invece quest'uomo invece è di tutt'altro orientamento, quest'uomo nato cieco. Il Signore gli dice, gli mette questo impiastro e gli dice va nella piscina di Siloe, che significa mandato, guarito. E quello ci dice il racconto. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Sapete, prima ho parlato delle limitazioni che ha un cieco, ma non è tutta la storia, perché ci sono altre, come dire, c'è un miracolo nel miracolo in questa storia. Perché quest'uomo cieco, non aveva un'esperienza di visione. Cosa voglio dire? Non aveva una memoria visiva quando è stato guarito. Non è che era che ci vedeva, poi ha avuto un incidente, non ci vedeva e adesso riprende a vedere. Non aveva mai visto. Non sapeva nulla del mondo che c'è fuori. Non sapeva nulla dei colori, nulla delle facce, nulla della città in cui si trovava da avere un riferimento visivo. E quello che dicono in ambito scientifico è che quando tu hai un'esperienza di questo tipo può essere un'esperienza scioccante, traumatizzante, perché sei guarito dalla cecità, ma sei così bombardato da tante altre informazioni e colori e immagini e suoni che esci pazzo in qualche modo per un altro motivo. E invece questa persona incomincia ad avere dei comportamenti normali. Incomincia ad avere un comportamento normale. Egli è guarito non solo esternamente, non solo ci vede, ma è guarito anche internamente, emotivamente, psicologicamente. Il Signore fa un'opera completa e, come vedremo poi alla fine, fa anche un'opera spirituale nella sua vita. Non solo la sua psiche, non solo la sua mente, non solo la sua vista, ma anche il suo cuore, la sua anima. Egli ci vede e ha una, come dire, ha una, un equilibrio che gli permetterà di affrontare il successivo confronto che viene. E difatti, appena viene guarito, incominciano le domande. E i suoi vicini sono dei bravi giornalisti. Chi? Cosa? Come? Quando? Cioè, com'è che è successo questa cosa che ti ha guarito? Non si sapeva bene se era addirittura lui. E lui? No, non è lui, è uno che gli somiglia. No, no, ma io, è il cieco che si difende. No, no, sono io, cioè, ma no, non può essere lui. C'è un po' di confusione. E allora, quando c'è confusione e non si riesce a raggiungere una soluzione, cos'è che fanno le persone? Che prendono il problema e lo portano a chi è pagato per dare risposte importanti. E allora lo prendono e lo portano dai capi sacerdoti, perché questi sicuramente sono le guide del popolo e quindi sapranno dare una risposta. E qui vediamo il tradizionalismo al suo peggio. Ora, sarebbe difficile capire il confronto che segue se non ci fosse una nota editoriale di Giovanni sull'incidente. Che cos'è che ci dice al versetto 14? Ora era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. Ora, non è un caso che Gesù scelga proprio il giorno di sabato per fare un miracolo. Diventa un'occasione di confronto, quello del giorno di sabato. I farisei erano animati da buone intenzioni e sapevano benissimo che, come dire, Dio aveva dato degli ordini, delle prescrizioni specifiche riguardo al sabato. E loro avevano sviluppato, come dire, una sensibilità, una spiritualità che era molto istituzionale, molto legata sulla forma piuttosto che sulla sostanza. Dio aveva detto nei comandamenti, nel quarto comandamento, di santificare il giorno di sabato, di riservarlo a lui. E loro, così presi da zelo, avevano cercato di aiutare Dio a capire cosa poteva significare santificare il giorno di sabato. E hanno fatto tutto un elenco di cose che si potevano fare e non si potevano fare. E Gesù nel guarire questa persona, stava trasgredendo per loro il sabato. Perché nella loro concezione si poteva aiutare una persona per evitarle un pericolo, ma non si poteva aiutare una persona per poterla fare stare meglio. Ora, il cieco era cieco ed era cieco fin dalla nascita, e la cecità non era causa imminente di minaccia di morte. Cioè, poteva tranquillamente rimanere cieco anche fino alla domenica, fino al lunedì, e poi poteva essere guarito. Quindi, nella loro visione, piuttosto che poteva fare qualcosa per evitare un pericolo, ma non qualcosa per far stare meglio la persona. Quindi Gesù, facendo del fango e guarendo questa persona, sta trasgredendo il sabato. Quest'uomo, riferendosi a Gesù, non è da Dio, perché non osserva il sabato. E questa però è un'affermazione che non convince tutti i farisei. Difatti c'erano qualcuno che diceva: come può un peccatore fare dei miracoli? Cioè vi era disaccordo fra il gruppo dei farisei stessi, e ognuno aveva la sua logica, il suo modo di ragionare, però una logica fallata, una logica che aveva dei buchi. Chi ha fatto logica a scuola potrà apprezzare questo ragionamento. C'era un gruppo che diceva: se costui fosse da Dio, avrebbe osservato il sabato. Quest'uomo non osserva il sabato, quindi quest'uomo non è un uomo da Dio. Il punto è: ma Gesù stava veramente trasgredendo il sabato o stava trasgredendo l'interpretazione che i farisei ne avevano dato? Era questo il punto. Il sabato, dice il Signore, è stato dato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E quindi, se viene a cadere questo presupposto, quest'uomo non osserva il sabato, cade anche la conclusione: dunque quest'uomo non è un uomo da Dio. L'altro gruppo invece usava un sillogismo un po' diverso e diceva: se un uomo è peccatore, allora non può fare dei miracoli. Quest'uomo è un peccatore, riferendosi a Gesù, dunque non può fare dei miracoli. Anche questo sillogismo è sbagliato, perché se ci pensate, non è vero che i peccatori che non possono fare dei miracoli. Lo sapevano benissimo. I magi, quando si confrontavano con Mosè, avevano fino a un certo punto fatto dei miracoli che ricopiavano quelli che Mosè aveva fatto, e certamente non li facevano per l'aiuto di Dio, ma per l'aiuto di un'altra forza, quella del diavolo. Quindi non è vero che anche il male non può fare dei miracoli. Anche questa conclusione era sbagliata. Allora qualcuno, per non sapendo che cosa fare, ha una brillante idea. In questi casi c'è sempre qualcuno che ha una brillante idea e dice: chiediamolo direttamente alla persona interessata, quello che è stato guarito, vediamo che cosa dice lui. E quest'uomo, gli chiedono a quest'uomo: ma tu che cos'è che pensi? Non l'avesse mai detto. È un profeta, lui dice di Gesù, versetto 17, è un profeta. E questa è l'unica cosa che quei farisei non volevano proprio sentire, che Gesù fosse un profeta. I farisei pensavano che l'uomo era ancora cieco, o addirittura che avesse un gemello, versetto 18, 9 versetto 18. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco o avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che avevano recuperato la vista. Cioè, si era creato talmente confusione, non sapevano come giustificare queste dichiarazioni dell'uomo nato cieco, che no, non è lui, è ancora cieco, sta fingendo, o addirittura c'ha il gemello che sta prendendo il suo posto, e quindi è stata tutta una truffa, uno che per anni ha chiesto l'elemosina solo per montare il palco e far due soldi. Cioè, non sapevano cosa inventarsi. Allora chiamano i genitori. I genitori sono un po', come dire, guardinghi dal prendere una posizione. I genitori dicono, vi racconto la storia, i genitori dicono: aspettate, questo è nostro figlio e lui è nato cieco fin dalla nascita, questo ve lo assicuriamo. Poi di come sia stato guarito non lo sappiamo, però chiedetelo a lui che è maggiorenne. All'età, a quell'epoca, si diventava maggiorenni con i 13 anni, non con i 18, quindi chiedetelo a lui che è maggiorenne. E c'era una ragione ben specifica. Perché? Perché i genitori temevano la reazione dei capi sacerdoti, i quali potevano espellerli dalla sinagoga, e questo sarebbe stato un danno economico, sociale, reputazionale. Quindi loro non volevano prendersi questa responsabilità. Allora dice: chiedete al nostro figlio che cosa fare. E allora lo richiamano e gli dicono: dai, gloria a Dio, dai, su, finiscila di parlare di questo Gesù, adesso concentrati, dici effettivamente qual è la situazione. Noi sappiamo che quest'uomo è peccatore, riferendosi a Gesù, quindi dai gloria a Dio. E l'uomo utilizza questa espressione, questa nuova essere chiamato in causa, per una delle più semplici e complete testimonianze di quella che è l'opera che il Signore può fare nella propria vita. Versetto 25. Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. È sconvolgente la semplicità e l'onestà di queste parole. Quest'uomo non ha la pretesa di essere un teologo, non vuole discutere se i peccatori possono fare miracoli o meno. Non vuole essere un filosofo che discute sui sillogismi se è giusto oppure sbagliato. Lui dice: io ho un'esperienza, io so quello che è successo, che ero cieco e che ora invece ci vedo. Questo io so, io posso raccontarvi di questo, che ero cieco e ci vedo. Sapete, non c'è nessuna altra cosa che ha maggiore impatto che la testimonianza di una vita trasformata. Le persone non hanno bisogno di sentirsi dire le nostre teorie sul mondo, sulla creazione, sulla santificazione, eccetera. Quello che vogliono vedere sono atteggiamenti coerenti con quello che dichiariamo, cioè vite trasformate che manifestano questo. Ora, io non penso che qui in mezzo a noi c'è qualcuno che può dire: ero cieco ma ora ci vedo. Forse, non lo so, magari non conosco tutto, c'è qualcuno che ha avuto questa esperienza di recupero della vista, ma sono sicuro che possiamo dire che possiamo dire questo, che prima eravamo delle persone avide, ma che adesso Dio ha cambiato e Lui è diventato al primo posto nella nostra attività, che avevo un rapporto terribile con il marito, con la moglie, ma che adesso Dio ha guarito il matrimonio, che ero drogato, ma che adesso non ho più bisogno di elementi sintetici per poter colmare il vuoto della mia vita, o semplicemente poter dire: ero egocentrico ed edonista, ma ora ho qualcosa di più grande per cui vivere. Io sono convinto che molti di noi questo lo possono dire, cioè poter raccontare un'esperienza di come il Signore ha cambiato la propria vita. I farisei però non sono contenti di questo. E i farisei non sono contenti di questo, e allora gli dicono e lo incalzano: dai, dici che cosa ti ha fatto. Versetto 26, com'è che ti ha aperto gli occhi? E il cieco allora incomincia a bollire: ma dai, ve l'ho già detto già una seconda volta. Volete ascoltarlo di nuovo? Ma volete forse diventare discepoli anche voi? Cioè, il cieco incomincia adesso, quindi adesso è stufo di tutta questa insistenza di queste persone. Volete essere dei discepoli pure voi? Noi discepoli di quell'uomo. Tu sei discepolo di quell'uomo. Noi siamo, versetto 29, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Mosè è da Dio e ha parlato da Dio. Ma quanto a costui, cioè a questo Gesù, non sappiamo di dove sia. Allora l'uomo, con un po' di intuito e di sarcasmo spirituale, gli dice: Questo poi è strano, voi non sapete da dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. E come accade tutte le volte, se non puoi discutere con qualcuno, con la logica, usa la calunnia. Questo diceva il manuale operativo del bravo fariseo: se non riesci a discutere con qualcuno con la logica, usa la calunnia. E usano un argomento ad hominem, cioè contro l'uomo in generale: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi, cioè tu sei tutto sbagliato, tu sei proprio nient'altro che spazzatura, usa la The Message, sei proprio tutto sbagliato, sei proprio tutto storto e vuoi insegnare a noi. E detto questo lo cacciarono fuori. È significativo che quando finisce la logica del ragionamento, subentra quella della violenza. Quasi sempre succede così. Quando non c'è dialogo, quando non c'è confronto genuino, subentra la violenza. lo vediamo nell'esperienza dei nostri amici rifugiati, lo vediamo nei rapporti, nelle relazioni che abbiamo, e lo cacciarono fuori. È strano che i farisei lo cacciarono fuori dal Tempio, ma il Signore del Tempio è colui che trova questo cieco, come ha commentato qualcuno. I farisei lo cacciano fuori dal Tempio, ma il Signore del Tempio lo incontra. E nei versetti 35 e 38 troviamo questo incontro. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: «Credi nel figliuol dell'uomo?» Quegli rispose: «Chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai visto, è colui che parla con te, è lui». E gli disse: «Signore, io credo e l'adorò». Ecco il compimento del miracolo. Una guarigione esteriore, una guarigione interiore e una guarigione spirituale, una guarigione completa, tutto tondo. Questo è quello che porta il Signore nella vita della persona. E non so se vi siete resi conti del progresso che ha fatto quest'uomo cieco. Nel versetto 11 indica Gesù come quell'uomo che si chiama Gesù. L'aveva guarito, eh? Quell'uomo che si chiama Gesù. Nel versetto 17 fa un passo avanti, un profeta, ma non era ancora completo. Nel versetto 38 lo arriva a definire Signore e si inchina e lo adora. Vorrei concludere con una nota finale, con una nota su cosa ci insegna questo racconto, perché sarebbe banale prendere questa storia e lasciarla lì come un'esperienza a buon fine di una persona che è stata incontrata da Gesù. C'è una logica che va oltre questo. E i versetti da 39 a 41 ce la spiegano. Gesù disse loro: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono, diventano ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il nostro peccato, il vostro peccato rimane». Cioè, questo miracolo parla più della cecità dell'uomo, parla della cecità e della vista spirituale che ognuno di noi può o non può avere. Sapete, quando una luce forte brilla dove c'è stata le tenebre, possono accadere due cose. Sicuramente questa esperienza l'avete fatta tutti. Vi è capitato mai di avere un vaso nel giardino poggiato per terra e di sollevarlo? Ora, se voi sollevate il vaso, vi accorgete che i vermi e gli insetti che si trovavano sotto il vaso, la prima cosa che fanno appena lo alzate, quindi sono inondati, per così dire, dalla luce, è quella di correre per andare a trovare un altro riparo. L'erba, invece, che è stata sotto il peso del vaso, si è ingiallita, è diventata gialla, ma se voi togliete il vaso e la lasciate respirare quell'erba, nel giro di pochi giorni riacquisterà colore, riacquisterà vigore e da gialla ritornerà a essere verde. E questa è la reazione che possiamo avere davanti a una luce. E Gesù ci dice che è una luce, anzi che lui è la luce del mondo ed è venuto per illuminare, per manifestare l'orgoglio di chi pensa di vedere quando invece non vede, e per dare invece vera visione, vera luce a chi riconosce di avere un handicap, a chi si riconosce bisognoso di avere visione. A quanto pare molti dei farisei non avevano compreso questo. Noi degli ignoranti, noi delle persone che non vedono, ma dai, non è dopo tutto così grave. Alla fin fine noi siamo gli insegnanti, noi siamo le guide di questo popolo. È Gesù che ci dà questa lezione spirituale per tutti noi. Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cos'è che pensiamo noi di noi stessi? Pensiamo di essere con una visione che non ha bisogno del tocco del Signore? Oppure siamo come quel cieco che è pronto ad ascoltare quello che dice il Signore: va e lavati, a essere toccati da Lui ed essere mandati, ad essere purificati da Lui. Aprire gli occhi è stato sempre al cuore della missione del Messia. Isaia parlava così: Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. E Dio fa questa promessa: farò camminare i ciechi in una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Eppure non è questo l'atteggiamento nostro. L'atteggiamento nostro nei confronti del Signore è quello che descrive sempre il profeta Isaia al capitolo 59. La rettitudine è lontana da voi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come i ciechi. Andiamo a tastoni come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno, come nel crepuscolo, in mezzo all'abbondanza. Sembriamo dei morti. Qual è la tua posizione? Io spero che la tua posizione possa essere come quella di quest'uomo cieco. Però attenzione, non basta il tocco. Non basta identificare Gesù dopo essere toccati come quell'uomo. Non basta neanche aver fatto un progresso nel dire è un profeta. Occorre che arriviamo al giusto traguardo, nel vederlo come il Signore e adorarlo. Questo è il punto dove dobbiamo arrivare. Inchiniamo il nostro capo anche noi. Padre, il nostro Signore Gesù ha detto queste parole: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Signore, noi chiediamo quest'oggi che tu possa aprire i nostri occhi. A noi che spesso siamo orgogliosi nella nostra istruzione, nelle nostre conoscenze, delle nostre competenze, al punto di rifiutare di avere la semplicità di un fanciullo. Aiutaci, Signore, a riconoscere la nostra inadeguatezza e il nostro peccato. Aiutaci a venire in adorazione, così come ha fatto quest'uomo cieco, riconoscendo che tu sei la vera luce del mondo, colui che può illuminare la nostra oscurità. Ti chiediamo questo per amore del tuo Figlio e affinché gloria sia resa al tuo nome. Amen.